And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
People trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, all get down.
Bum, 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 baby. My baby. Baby. Get bad.
Ho chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno due, non viene su.
Popolare, le 12
ci
e
ci fa cagare. Un po' di antagonismo, Disma, basta, non autocritica.
Allora, Alessandrone, sei proprio un gran coglione.
Dismacchiotto, sei un fessacchiotto.
E abbiamo anche un ospite in studio, ma che riveleremo solo dopo, con degli insulti pensati ad,
sì,
hoc,
ad hoc
per lui,
hoc.
Per lui.
No, allora, ricordiamo che questo era il coro che ci facevano i compagni dei centri sociali quando facevamo la partita del torneo al Paolo Pini. Prima di ogni partita, soprattutto quando giocavamo, con chi è che ci faceva il coro così? Era il...
A me...
Era il Vittoria?
No, era...
Era beh, un centro sociale di quelli, insomma, no. Non super recenti, qualcosa di storico milanese.
Beh,
non era il Leo, che
no.
Abbiamo, mi ricordo quando l'abbiamo battuto in semifinale.
No, ma era un coro, era un coro precedente, nel senso era già utilizzato anche
prima, però le ultime volte mi ricordo che proprio distintamente sul campo di calcio del Paolo Pini, durante il torneo dei centri sociali dell'associazione a cui partecipavamo anche noi, primi anni 2000, entro il 2005, diciamo.
Non quando ancora avevi un ginocchio.
Avevo ancora un ginocchio, non mi ricordo quale squadra, proprio invece dell'inno nazionale. Come
c'era il coro versus...
Versus Radio Popolare, ci fa cagare, era molto divertente.
Se fosse stata, che ne so, Radio Meneghina, ci sarebbe stato un coro contro Radio Meneghina.
Ho capito, sì, certo.
Era un sano tifo contro.
Vabbè, ma noi di sinistra comunque ce la prendiamo più con quelli più vicini. Sì, cioè, sì. Non è che...
Vabbè, a me quel coro lì lo fecero personalmente al bancone del Cox. Tra l'altro ero ubriaco.
Contro Disma?
Contro, no.
Contro Radio Popolare.
Contro Radio Popolare, in quanto mi riconobbe un avventore, non i compagni del Cox, un avventore. Mi riconobbe e poi disse, però tu sei simpatico.
Ma perché alla fine, cioè, ok, la disputa politica, ma poi umanamente alla fine ci si ritrova, dai.
Sì, ci si è ritrovati al Roxy Bar.
A bere del whisky, ovvio, sì.
Al Coxy Bar. Allora, buongiorno, poveri ma belli. Dicevamo, oggi avremo in studio un'eminenza grigia, ossia l'eminenza grigia.
Grigia un po' gessata oggi però anche.
Tu perché tu non hai visto come è entrato da vestito da cowboy.
Ah, col cappellone, sì. Guardalo, no, pazzesco.
Cappello da cowboy o anche da reggimento alpino un po', no, da com'è che si chiamano, i cacciatori delle Alpi.
Sì.
Un po' cacciatori delle Alpi.
Anche un po' da giubba rossa però, se avesse un giubbotto rosso sembrerebbe un canadese.
E sì. Poi ha un lungo trench da Clint Eastwood nel Buono e
Negli Spietati.
Cattivo, sì, o Negli Spietati, però non è di pelle, perché è un ecologista e quindi gli animali li mangia soltanto.
Chissà di che cosa stiamo... chissà di chi stiamo parlando, lo scopriremo.
No, diciamo, Dindini della Cedola, se avete delle domande, oggi è question time.
È lui, buongiorno Dindini.
No, aspetta, dopo, facciamo qua. Sentire già?
Ma vabbè, sì, dai.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Eccolo oggi qua. È question time, se avete domande di finanza personale e non roba, che ne so, del tipo mi conviene scommettere sulla Fiat, no, proprio... diciamo di teoria della finanza personale, comprensione del tema, spiegare come si sta al mondo, vi risponde. Se chiedete metto all in sulle azioni di XY, non vi risponde perché sarebbe troppo, ecco.
Poi mi diventate ricchi. Non,
no, non piace. Sia mai, esatto, poi dobbiamo cambiare il nome alla trasmissione. Ci arriva un messaggio da Jus che ci fa uno screenshot di una nostra conversazione con lui del marzo 22, che è una specie di Radio Popolare ci fa cagare, che dice: ho vinto altri due frisbee e poi... ma no, andate a fanculo fascisti, voglio i frisbee imbroglioni. E noi gli abbiamo risposto con una faccia, uno sticker di David Hasselhoff. Quindi forse lo abbiamo effettivamente imbrogliato.
No, possiamo dire che è giusto, io ho le mail, credo di avere delle mail che lo attestano.
Ha fatto la tessera, aveva fatto la tessera per quello, no, che...
posso permettermi un affettuoso pirla a Giusto, perché... non è mai venuto a ritirarli e quindi sta lì il problema. E quindi se avete dei frisbee da ritirare,
venite,
noi abbiamo
venite
comunque
qui. Abbiamo ancora, quanti ce n'è?
Pochi, ma noi abbiamo un foglio Excel con tutti coloro che non sono venuti a ritirarli. Per esempio abbiamo ancora una persona che deve venire a ritirare il calendario, ma noi lo sappiamo, ce l'abbiamo lì. Allora, giusto, ci scrive che ci vuole bene. Allora, oggi quindi question time, se avete domande per Dindini, io me ne sono segnate 4.
E qui ce n'è arrivata una, un po' più specifica perché fa nomi, fa il nome di una banca, però lui, vabbè, la faccio, la chiedo, ma no, mandiamo una canzone.
Al scusa. Posto della banca mettiamo XY.
No, secondo me può andare bene anche senza dire la banca.
Allora, poi oggi ascolteremo anche delle... parliamo di ricchezza e di povertà, perché poi nella seconda parte... ascolteremo altre interviste che ha fatto Gian Stage, il nostro assistente e tuttofare, che fa anche il parrucchiere. Tra l'altro, ieri mi ha rinnovato il ciuffo. Il famoso...
Ah, è per quello?
Hai visto?
Porco cane, ma che roba! Sembri Bobby Solo.
L'ho pettinato a destra a sto giro.
Beh, perché comunque il vento tira di là.
Certo.
Turismo.
Strizzare l'occhio, autonomia differenziata. Insomma, quest'Italia del nord che si smarca.
Ah, faccio che scaviamo finalmente un bel solco a San Colombano e giù alla deriva.
Esatto, si sta ipotizzando prima proprio con un collega, là dove c'è il Po che ormai è in secca, creare appunto questo...
Una frattura sì, proprio tettonica.
Tettonica, così da avere poi anche il mare.
Sì.
L'oceano del nord.
Mamma mia, il grande oceano del nord con la sua brezza, in modo tale che poi spazi via anche l'inquinamento qua su da noi.
C'era chi ipotizzava di tirare giù il passo del... come si chiama quello che c'è a Genova?
Turchino.
Il passo del Turchino.
Beh, allora, quello era stato uno a Portobello, l'aveva teorizzato. Poi ci sono anche delle pagine, forse la pagina, quella famosa di... come si chiama? Geopop, credo. Forse anche loro avevano provato a sbugiardare questa teoria.
Non funzionerebbe.
È una bufalona, no. Non funzionerebbe perché sarebbe... non creerebbe la corrente giusta, cioè è troppo piccola.
Quindi tirare giù le Alpi.
Praticamente sì.
Che comunque non sarebbe male tirare giù le Alpi.
Oh, dai, no.
Vabbè, cioè, poi crei una grande unione tra il nord e la Svizzera, diventiamo un cantone della...
Sono più le Alpi, quelle con la
francesi,
Francia. Le Alpi, il Piemonte, di là il Monviso, tutta quella parte lì. Perché...
I Pirenei, insomma, diciamo. Noi che sappiamo esperti
di orogenetica, certo.
Di continenti.
D'orogenesi. Vabbè. E allora, oggi puntata con il question time a Dindini.
Bene, abbiamo un bello notizie.
Ma finalmente è tornato a lavorare con il lavativo
allora, sarò franco, Tony. Non mi ricordo se l'abbiamo già mandato.
Aia. Perché non sta lavorando.
Perché non sta per Tony Gorgonzola, ultimamente batte la fia. Potremmo decidere di commissariarlo e sostituirlo con Gian Stage, decidendo che Gian Stage vada a vivere a Gorgonzola. Però per ora ce l'abbiamo un bello notizia. Alone, se sei d'accordo, ce lo ascoltiamo. E poi un bel pezzo musicale e poi il Question Time con Dindini, va bene?
Andiamo! Il notiziario bello!
Bello! Notizie
buone!
Bello!
Una sigla ancora più bello!
Buongiorno da Bello Notizie Martesana.
Bello!
Oggi, come potete vedere, dagli asinoni.
Bello!
E le pecore.
Bello!
Diciamo che è un video che parla un po' di noi esseri umani. Questa somiglianza.
Bello!
Quindi bello notizie a tutti. Salutate quelli di Poveri Ma Belli. Ciao poveri bambelli, ciao!
Bello!
Ecco qui, dalla Martesana è tutto, buone notizie!
Bello! Avete ascoltato? Bello! Bello! Notizie!
Molto bello! Bello!
Uè, ciao, mi sto strippando con questo podcast Crime Empowerment del Good Morning, davvero imperdibile! E tu che podcast ti sfagiola?
Ma io mentre mi mangio la mia bella ciabatta col Bologna e la crescenza ascolto Poveri Ma Belli.
Sì, ma io dico podcast, mica radio. Cioè, lo ascolti con lo smartphone.
Senti, testa di cazzo, Poveri Ma Belli è anche on demand, quindi fai poco l'americano.
Ah, ma quindi un podcast? Ma allora è top, me lo ascolto subito, dove lo becco?
Vai su radiopopolare.it o su Apple Podcast. Così impari a stare al mondo, pirla!
There's no carpet on the floor, and the winding clock holds many moths around your Ku Klux furniture. I come a deadhead in your front, and we discuss the murder plan. We discuss murder and the murder act. Murder takes a real alligator, like a Jack Palms in the back. Oh, Deanna.
Oh, we will eat out of their pantries and their parlors, ashy leavings in their beds, and we'll unload into their heads on this mean season. But this little angel that I'm squeezing, she ain't been mean to me. Setting us to sin, cause
just in yes to sin.
Oh, sweet Diana. Nick Cave, Diana, Nick Cave. Nick Cave, Diana, che tra l'altro Nick Cave, adesso non vorrei dire una cagata, Alone.
Cosa? Ospite nostro domani?
No, mi insomma, diciamo che
ti ha chiamato, ti ha telefonato, ti deve dei soldi.
No, aveva fatto delle dichiarazioni, però non vorrei dire cose inesatte, quindi,
contro, diciamo, gli ETF.
No, sulle persone in transizione, però adesso non
no, ma non vorrei che, no, è grossa, documentati prima, non tira fuori,
venuta in mente adesso,
non infatti, tira fuori questi nomi senza,
non ho detto niente, non ho detto niente, ho solo detto andatevi, cercate su Google notizie
molto interessanti,
Cave magari, e trans
magari finisce, scusami, allora Disma, no, noi dobbiamo dare notizie verificate, andate su Google notizie, loro potrebbero atterrare su una fake news.
Questo è vero, questo è vero.
Scusa.
Allora,
cancellate tutto quello che avete sentito fino adesso, vi daremo o non vi daremo più notizie della questione.
È vero.
Facciamo così.
Probabilmente non ve ne daremo perché non mi ricordo più. È una roba che ho letto un paio di mesi fa, non me la ricordo più. Però insomma, c'era qualcosa di spigoloso, diciamo. C'era qualcosa di spigoloso, così come anche con su Carlos Santana, insomma, che diciamo non era stato tra i più limpidi sulla questione transgender.
Ah, no, ho capito, ma lui è ovviamente, è, come dire, caustico perché ha il corazzone spinato.
È spinato.
Quindi ti
fa male. Male,
scusa, certo.
Vabbè, diamo il benvenuto invece a una persona limpida e cristallina, come può esserlo uno che lavora per le banche.
Quindi non ho problemi di cuore spinato perché proprio non c'ho il
non
cuore.
C'ho il cuore. No, esatto. Buongiorno Dindini.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Andiamo.
Tutto bene.
Bene.
Grandissimo.
Allora, question time. Partiamo dagli ascoltatori, poi andiamo anche con le nostre. Alone?
Sì.
Ce ne sono già un paio che sono arrivate. Vai con
allora,
che...
ce n'era una che Rino voleva sapere come si fa a comprare i BTP Valore con l'app di una banca online non avendo un conto titoli. È possibile?
Allora, non avendo il conto titoli in realtà non è possibile. Perché? Perché il conto titoli è quel tipo di contratto che la banca sottoscrive con voi per diventare vostro sostituto d'imposta. Nell'amministrato, questo non vale per i fondi, nell'amministrato, l'amministrato è quel regime in cui detieni direttamente i titoli, che siano obbligazioni, fra cui titoli di Stato, o che siano azioni, tu li detieni direttamente. In questo caso i rapporti fiscali sono regolati dalla banca e la banca quindi ti apre un deposito titoli, normalmente facendoti pagare anche qualche cosa, per poter operare su questi titoli e poter essenzialmente pagare le tasse per te sul guadagni che fai su quei titoli. Ti fa da sostituto d'imposta, quindi il deposito titoli ci deve essere, però attenzione, abbiamo un caso di una banca online, io conosco parecchie banche online che il deposito titoli te lo aprono con l'apertura del conto, cioè tu non lo vedi.
Ah, ma c'è già,
il contratto c'è già, semplicemente essendo vuoto finché non hai fatto investimenti che vadano in amministrato, quindi non fondi, non necessariamente fondi, perché poi molti mettono anche i fondi nel deposito titoli, ma quelli hanno un regime diverso e potrebbero fare a meno del deposito titoli. Il BTP no, non può fare a meno del deposito titoli, ma potresti già averlo aperto, per cui io direi, ascoltatore, dai un'occhiata alle condizioni, informati con quella banca, ma io ce l'ho già un deposito titoli. Se una banca ti fa fare trading, cioè ti permette di acquisire autonomamente dei titoli, e allora deve averlo quel deposito titoli, anche se magari tu dalla tua app non lo vedi perché è a zero.
Senti, invece ci chiedono che cos'è il PIR.
Ok.
Non fare il PIR?
No, è un'altra cosa, non so, mai sentito nominare io.
Allora, il PIR è un'iniziativa che è data una decina di anni fa, forse qualcosa meno. Praticamente sono stati istituiti una categoria speciale di fondi comuni, tipicamente italiani, che ti permettono, siccome in quei fondi comuni si punta al rilancio dell'Italia, cioè hanno degli obblighi che adesso a memoria non ricordo esattamente, ma l'investimento deve essere puntato su piccole e medie aziende italiane, in titoli Stato italiani o europei entro una certa percentuale, insomma delle regole restrittive per quanto riguarda l'universo di investimento. Ora, a fronte di questi obblighi, lo Stato ti concede dopo 5 anni di detenzione e per un massimo di versamento di 30.000 euro all'anno, ti concede di non pagare, dopo il quinto anno, alcunché sui guadagni. Cioè, invece di essere sottoposti, come tutti gli investimenti, alla tassazione sul capital gain, tipicamente il 26%, questi se ne escono liberi. Hai guadagnato 1.000 euro, ti becchi 1.000 euro tondi. No, è una cosa ben
fatta. Si possono ancora, non si possono più sottoscrivere?
Esistono ancora. C'è una regola abbastanza ferrea, che ce n'è uno per conto corrente. Quindi se tu cambi banca non te lo puoi portare dietro. Lo puoi vendere, se sono passati 5 anni incassi tutto quanto. Non so se poi ne puoi aprire un altro, ma non ne puoi avere uno in una banca e uno in un'altra.
A 1000 euro è una sorta di sogno,
cioè... No, insomma,
era un esempio, dai.
Era un 1000 euro in assoluto.
Beh, su 30.000 euro in 5 anni voglio ben sperare che si cavino fuori 1000
euro.
Ma scherziamo,
poco, 1000 euro. Ci vivi un mese con 1000. Allora, c'era un'altra domanda che leggerò così com'è, poi mi dirai tu se questi sono nomi di banche o no, che io non conosco. Allora, utilità Fondo Perseo Sirio, è un soggetto che tu conosci o è un modo di dire di voi addetti ai lavori?
No, così non, allora, dice niente. Okay. Il mio sospetto è che si tratti
previdenza integrativa.
Ah, ecco,
per un dipendente pubblico.
Ok,
facciamola diversa la domanda. Cancella quello che ti ho detto. Allora, per un dipendente pubblico 33enne,
sì,
conviene fare un XY
fondo pensione,
fondo di previdenza integrativa?
Ok. Sì, assolutamente lo consiglio, ma almeno non sto consigliando a quella persona di fare quell'operazione, consiglio alla persona che si fa questa domanda di approfondire e probabilmente scoprirà che gli conviene. Perché gli conviene? Perché ci sono dei grossi vantaggi fiscali, perché ne ha bisogno, perché se hai 33 anni oggi e sei nel settore pubblico, l'INPS quando andrà in pensione non sosterrà il tuo stipendio.
Ma veramente?
No. quindi avere un'integrazione allo stipendio ti sarà molto utile. Se quell'integrazione, utilizzando quel fondo, tu puoi utilizzare tutto quello che vuoi come strumenti finanziari, ma se utilizzi il fondo pensione, vedrai che hai dei notevoli risparmi fiscali. Mi fermo qua perché sarebbe lunga, ma ti invito ad andare sul sito, sui podcast che abbiamo pubblicato. Abbiamo fatto 3 puntate nel 2021 su questo. Lo posso dire, secondo me ci sono riuscito abbastanza bene. Fra domande e risposte verrai a sapere tutto quello che ti interessa.
Va bene, va bene. Allora, il rimando è questo. A livello di pensione, ti faccio una domanda molto personale. A livello di pensione...
Poi non sei INPS, sei IMPG.
IMPG, sì.
E sei un giornalistone, sei uno della casta, un pennivendolo.
Pennivendolo.
Sei un pennivendolo.
Ma un giornalaio, come diceva Funari. Ma se uno va, penso che sia IMPS o che sia quel che vuole, 20 anni sono il minimo per avere una pensione, giusto?
minimo contributivo.
Il minimo contributivo, per avere il minimo contributivo.
Sì, all'età poi.
All'età poi, che poi ti arriverà.
Non è che dopo 20 anni ti danno la pensione. Gli anni 50, cioè gli anni 70 sono finiti.
Sarebbe bello, guarda. Allora, ti arriverà quando ne hai 67, diciamo.
Sì.
Ma se io mi a me manca non manca moltissimo a raggiungere, insomma, quella minimo lì, perché insomma, in radio ho avuto per alcuni anni dei contratti di cioccolata, poi dopo sono stato assunto, quindi diciamo non mi manca moltissimo ad arrivare ai 20 anni di una volta che, cioè, se io decidessi di, poi di vivere di espedienti, quando ne avrò 67 mi arriva
ti arriva quella roba lì,
ma tipo
arriva del cioccolato, credo,
ti arriva in proporzione a quanto hai versato in quei 20 anni. Quindi gli anni di espedienti non ti fanno montante IMSS.
Non mi fanno montante IMSS.
Ti stupirà, ma non è possibile vivere di espedienti e contare sull'IMSS.
E se vado, non so, se vado a vivere a Tenerife, no? Dove comunque c'è una tassazione delle pensioni più basse, e poi là trovo un lavoro di espedienti, ma cosa faccio? Verso i contributi alla Spagna, e le due cose non sarebbero cumulabili?
Ma mi risulta che tu possa prendere la pensione direttamente dall'Italia, anche se poi risiedi in...
Però giustamente tu dici che queste robe vanno chieste all'Inps, non è il tuo mestiere.
Sì, o un commercialista o qualcuno che...
No, è che queste robe qua. Li ha già asciugati tutti. Li ha già asciugati. Ti dicono di Milano.
Già
ci prova con te.
In derivati.
Perché spero di trovare qualcuno che mi dia una risposta... Che a me va bene, cioè che voglio io.
Sì. Ma io ho una domanda invece, no, sulle pensioni integrative, che sono deducibili fino a 5.200 qualcosa euro.
Esattamente.
Ma sarebbero i vecchi 10 milioni di lire?
Esattamente, sono 5.160
qualcosa.
Sono i vecchi 10 milioni.
Ma non è ora di adeguarla sta cifra? Cioè è veramente bassissima.
Sì, abbastanza bassa, sarebbe una buona cosa. C'è da dire che allo stato attuale, io, ma anche fra i miei clienti, devo dire, quelli più volonterosi, che mi coprono tutti i 5.000 euro, non sono tantissimi, e contiamo che i miei clienti sono risparmiatori che hanno bisogno di un consulente, e quindi diciamo una fascia un po' alta, presumibilmente, di redditi.
Benestanti, patrizi.
E già così si fatica ad arrivare ai 5.000 euro, però è una cosa abbastanza comprensibile, perché li metti via questi 5.000 euro e poi non li rivedi fino a
per anni e anni, certo, sì.
E magari c'hai dei figli che ti costano, magari hai dei tuoi obiettivi intermedi da qui alla pensione, e quindi anche se il tuo flusso di risparmio, mettiamola così, è ampio, vorrai tenere un occhio alla pensione e un occhio anche a prima della pensione. Quindi questi 5.000 sì, potrebbero essere adeguati sicuramente, ma non è un problema così sentito per quello che vedo io.
Allora, io ho quattro domande ancora, di cui una non la capisco, quindi chiediamo allo 02 33 001 001 se avete anche voi delle domande. Se no, io procederei intanto con una di quelle che avevo in saccoccia, che è quella che ti facevo fuori onda. Puoi farla tu, che la fai meglio,
e poi si risponde da solo?
Sì.
Era abbastanza confusa la domanda.
Sì, perché non capisco neanche esattamente, quindi è meglio se la fai tu.
Ok, d'accordo. Vai. Quindi, visto che Disma non sa esattamente cosa vuole, io tento di indovinarlo, e mi sembra di capire che Disma volesse capire il rendimento di un fondo comune, per esempio, distribuito nel tempo.
In 10 anni, facciamo.
In 10 anni. Questo rendimento conviene affrontarlo con un versamento unico o con una serie di entrate differenziate sul mercato? Ne abbiamo anche parlato, esiste il piano d'accumulo, che invece di farvi investire 10.000 euro tutti in una volta, 5.000 euro tutti in una volta, una cifra grossa, una tantum, vi fa investire anche 100 euro al mese, poi 200, 300, secondo di quello che uno ha intenzione di risparmiare, però piccole cifre mensili. E Disma chiedeva, ma quale dei due conviene? Allora, la prima risposta che mi viene da dare è, guarda che generalmente quando uno sceglie il piano d'accumulo è perché non ha lì i 10.000 da investire subito, giusto? Questa mattina, prima di venire qua, ho aperto un piano d'accumulo a una famiglia, si è partiti con qualche centinaio di euro e ogni mese verseranno qualche centinaio di euro. Quindi generalmente non c'è neanche la scelta, sì, lo fanno per i figli. Quindi la scelta generalmente non c'è. Ci può essere un altro motivo per preferire il piano d'accumulo e non è il rendimento. Laddove si volesse aprire una posizione nell'azionario è meno rischioso, c'è meno problemi di market timing, cioè avrò scelto il momento giusto per entrare sul mercato? Questo è un problema di market timing. No. Se io entro con una grossa cifra in un momento solo, il market timing è una grossa questione. Se distribuisco il mio ingresso in piccole cifre mensili, chi se ne frega nel market timing? Inizio oggi, se domani il mercato sale bene, se scende bene uguale, perché tanto sto comprando. Questa è la logica e quindi ci sono anche dei motivi non legati al rendimento. Dopodiché, per non eludere del tutto la tua domanda, meglio versare 10.000 euro subito, o facciamo 12.000, o nei prossimi 10 anni 1.000 euro all'anno, che è l'equivalente. Allora, normalmente meglio 10.000 subito, e capite perché, se pensate che alla fine dei 10 anni io avrò investendo 1.000 euro all'anno, alla fine dei 10 anni ne avrò investiti 12.000, ma all'inizio sono solo 1.000. Quindi se io ho investito 10.000 e prendo un 10%, prendo 1.000 euro. Se io ho investito 1.000 e prendo il 10% su quell'anno lì,
ne prendo 100.
Va bene. E quindi la giacenza media è inferiore, converrebbe così. Ci sono però alcuni scenari, quelli in cui hai sbagliato market timing, in cui entri e per un lungo periodo affronti dei ribassi, in cui entrare col piano di accumulo diventa addirittura conveniente dal punto di vista rendimenti. Allora, mi ricordo il periodo 2000-2003, le borse non facevano altro che scendere e sarebbe convenuto questo.
Prendiamo una chiamata e poi andiamo avanti perché io non sono d'accordo. Pronto?
Pronto, ciao Marco. Intanto io vi adoro perché le vostre domande disarmanti sono ancora più colte delle mie, quindi c'è proprio fantastico.
Sentiamo poi una domanda dopo... veramente ignorante, ti prego, dai.
Cioè, poi dopo, ecco, non ignorante. Poi dopo, rimanendo nello specifico, ma questo vantaggio fiscale nei piani, diciamo, pensioni di accumulo, sia solo rispetto a quei piani pensioni che prevedono la rendita, o anche esistono piani pensioni che io posso dare un riscatto di capitale? Perché questa è la cosa che a me non mi torna. Tutti parlano del contributivo, quindi parlano di amministrare dei soldi che io metto da parte, poi quando io aggiungo le pensioni mi dicono: ah, ma sì, ma te le diamo in 20-30 anni a seconda l'aspettativa di vita. Ma se io voglio partire a 65 anni a Tenerife come Disma, cazzo, posso farlo da qualche parte o no? Porca vacca.
Allora, sì.
Ti rispondiamo in onda o volevi aggiungere?
Ciao.
Ok, ciao, grazie, ciao.
Ok, perfetto, la domanda è molto chiara. Allora, la regola è molto semplice e vale per non per quel fondo lì o per quell'altro fondo. Tutti i fondi pensione sono trattati alla stessa maniera, e l'opzione che hai è al massimo metà della cifra che hai messo via, ovvero il montante, cioè la cifra che hai messo via più quello che hai reso, e in 20 anni il montante è decisamente più alto della cifra che hai messo via. Quella cifra lì, metà la puoi prendere come capitale, ma l'altra metà obbligatoriamente viene destinata al vitalizio. Puoi fare il contrario, semmai, girare tutto in vitalizio, ma non puoi girare tutto in capitale, a meno che tu non abbia messo via così poco, godendo dei benefici fiscali e tutto quanto, così poco che il vitalizio quello che hai messo via ti dà sia inferiore all'assegno minimo, alla pensione minima. Allora in quel caso ti dicono: sai che c'è, prenditi tutto il capitale e non se ne parla più.
E vivi la tua vita di baraccato, esatto, diciamo, per quei 3-4 anni e poi si vedrà. Insomma.
Per fare un esempio, se hai messo via 1.000 euro all'anno per 20 anni e mettiamo anche che non abbia reso niente e hai messo via 20.000 euro per I prossimi 20 anni di aspettativa di vita media sono 1000 euro all'anno, sono meno di 100 euro al mese, sei sotto l'assegno minimo, che credo sia verso i 475 di pensione, e allora portati a casa i tuoi 20.000 euro con i vantaggi fiscali.
Questo ovviamente i fondi pensione lo fanno, fanno una scommessa, perché tu potresti vivere fino a 112 anni.
Ma in realtà è molto meno una scommessa di quanto si possa pensare, perché le assicurazioni, perché poi sono delle assicurazioni che gestiscono il vitalizio, le assicurazioni hanno un metodo piuttosto semplice, loro calcolano l'aspettativa di vita media ma su una sterminata un numero sterminato di clienti, dopodiché il cliente medio per loro ha, adesso non mi ricordo, 86 87 anni, è morto, basta, non importa se poi uno vive per, fino a 110, perché ce ne sarà uno che è morto a 73, no, per
ovviamente
compensare.
Questo dal punto di vista dell'erogatore, però se tu persona, se vivi di più, alla fine prendi dei soldi,
esatto,
che non hai messo dentro.
Esatto, ah. Sì, a un certo punto tu arriverai ad avere esaurito il tuo
sei
montante.
Matusalemme, diventi un ricco.
Esatto,
certo.
Ti mandano,
certo,
i killer a casa perché non ne possono, certo, più di
è
te, ma funziona così,
Deuteronomio, sì. Allora, domande da casa, pronto?
Ciao, sono Mauro.
Ciao Mauro.
Io volevo sapere se mi conviene o se c'è qualche modo per ereditare le due case con la fortuna di avere a Milano come...
Scusa, ereditare, hai detto, no?
Sì, sono attualmente intestato ai miei genitori, però prima o poi muoiono.
Cioè,
siccome
mi stai chiedendo
fare...
se devi avvelenare i tuoi genitori? Io ho capito così.
Ma cosa c'è? Ma non è un avvocato lui di diritto di famiglia.
Aspetta, aspetta, finisci la domanda, finisci la domanda.
Ha fatto la famiglia Berlusconi rubando miliardi di euro. Lo
no, aspetta, non abbiamo capito un cazzo. Tu vuoi sapere, dopo che l'hai ereditata, cosa fare dei soldi?
No.
No,
vorrei capire se mi conviene creare un fondo tipo Fininvest per metterci dentro della società e dichiarare che quelle ville sono della società e non mie private, o se ereditarle normalmente come un cittadino qualunque,
cioè,
quindi pagandoci le tasse.
Post ex, nel senso una volta che saranno tu ovviamente.
No, no, infatti la mia domanda è se è meglio farlo prima.
Ah, ok, è chiaro. Glielo chiediamo, secondo me non è nelle sue cose, ma glielo chiediamo.
Cioè, vuole fare un blind trust?
Più o meno, sì. Cioè, ci sono degli strumenti di gestione di separazione patrimoniale che possono convenire.
Però il blind trust è di diritto britannico, tra l'altro.
Guarda, il consiglio che ti do al volo è sì, approfondisci la cosa perché potrebbe avere senso preparare le cose prima.
Ci sono tante domande, andiamo avanti nella seconda parte, ma prendiamo l'ultima, poi rispondiamo dopo. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao, sono Rosy.
Devi essere super sintetica, vai.
Sì, allora 34 anni di contributi, quest'anno 55 anni di età. Volevo capire se mi conviene riscattare gli anni di laurea e se mi conviene poi anche fare un fondo integrativo.
Ti rispondiamo dopo il GR, perché c'è il GR adesso, va bene?
Ciao, ricordiamo a tutti che Dindini della Cedola non è un fiscalista
e non è l'INPS, parliamo, esatto, di finanza personale. Torniamo dopo il GR e avrete tempo per altre domande.
Word to your moms, I came to drop bombs. I got more rhymes. just got zombs. And just like the prodigal son, I've returned. Anyone stepping on me, you'll get burned. Cause I got lyrics, but you ain't got none. If you come to battle with a shotgun, but if you do, you're a fool. Cause I do to the death. Trying to step to me, you take your last breath. I got the skill, come get your fill. Cause when I shoot the gift, I shoot the kill. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up and get down.
Smettiamo di saltare sul banco mixer, soprattutto Dindini, con grande fan dei Cypress Hill, che non abbiamo suonato perché erano gli House of Pain. e quindi perché ballava sul tavolo Dindini? Scusi se è fan dei Cypress Hill.
Anche degli House of Pain. Fan anche di quelli.
Ah, ok. allora, dobbiamo delle risposte, Alone.
Ma allora, ci sono tante domande.
Sì, no, quella allora, che ci è arrivata...
Quella
sì.
Mi conviene riscattare gli anni di laurea, mi dispiace. Non posso aiutarti perché ci vogliono una serie di numeri. E comunque tieni conto che la risposta andrebbe più o meno a naso, perché devi confrontare sempre con delle ipotesi. Voglio dire, riscatto la laurea, mi aumenta l'assegno INPS. Cosa avrei fatto con la stessa cifra che mi è servita a riscattare la laurea con un investimento di tipo diverso, di più o di meno? Quindi si andrebbe molto per ipotesi. Sicuramente non ti posso consigliare per radio, ma dipende tutto da quanto ti costa riscattare la laurea, e da lì si parte per fare ipotesi.
Arrivano domande che sono molto simili tra di loro, ma risposte che abbiamo già dato, però le ridiamo.
Volentieri.
Sono: ho X anni, ho un Y reddito, ma non ho mai fatto la pensione integrativa. Mi conviene fare un fondo di pensione integrativa a età variabile?
Da che anno non conviene più farla, per esempio? C'è un anno, un massimo di coppia dopo il quale non conviene più fare la...
Allora, per come la vedo io, no. In realtà tu potresti farla, e ne ho fatte di cose di questo genere, anche a 5 anni della pensione. Perché? Perché a 5 anni diventa un investimento come un altro, come faresti un investimento in fondo comune, ma con un vantaggio che il fondo comune non avrebbe, cioè la deduzione fiscale delle cifre che metti via. Quindi un meccanismo, poi alla fine è deduzione. Chiaro che non ti integrerà la pensione. Perché
deduzione.
Abbatte
l'imponibile.
Sì.
Abbatte l'imponibile, vuol dire io li tiro fuori dal lordo. Se io guadagno 30.000 euro lordi e poi tassati ne incasso 25, sparo delle cifre a caso, io se voglio versare 5.000 euro, che abbiamo ricordato prima è il massimo, li tolgo dai 30.000 e quindi non sarò tassato su 25, cioè non prenderò netti 25.000 euro perché mi tassano sui 25.000 euro e quindi ne prenderò.
È chiaro. Ho capito perfino io, sì.
Perfetto. Quindi il vantaggio della deduzione fiscale c'è sempre e quindi io consiglierei, è una cosa da prendere sempre in considerazione. E il fatto che poi vi serva effettivamente per integrare la pensione o meno, lì sì che dovete porvi un problema di quanti anni ho. Ma per risparmiare sul fisco vi serve subito.
Allora.
E aggiungerei che forse bisogna anche fare degli ulteriori calcoli, perché magari quei soldi, quei 5.000 o 3-4 5.000, ti fanno scendere di scaglione, visto che c'è la progressività nell'IRPEF.
Anche quello che rimane andrà sullo scaglione più basso. Sì. Voi li togliete sempre, è giusto questo, Ale, li togliete sempre dallo scaglione più alto, idealmente. Sì.
Ci chiedono un'altra cosa, una domanda un po' vaga, ma è la seguente. La mia banca continua a pressare perché io metta i soldi in qualcosa che loro chiamano fondo tesoreria. Dice la banca che si tratta di qualcosa di sicuro.
Ma io non ci credo, dice Sonia. Sì.
Sai che cos'è sto fondo tesoro? Ti dice qualcosa? Ti accende delle campanelle?
Sì, mi accende delle campanelle. L'espressione tesoreria, che si può usare per cose differenti, è spesso usata anche per definire i fondi monetari, o meglio, e anche questa è un'espressione fuorviante, non facciamo di tutto per non farvi capire niente in finanza. Sono fondi obbligazionari a breve termine, questa è la maniera più chiara di definirli. Obbligazionari a breve termine vuol dire due cose: che fanno obbligazioni, che fanno obbligazioni a breve. Voi immaginate che investano per voi in bot, voi state lì, non avete problema delle scadenze e tutto quanto, li mettete in questo fondo, vi daranno più o meno il rendimento del bot, anzi il rendimento del bot meno la commissione che si prende la banca, e finché li lasciate giù voi prendete quel rendimento lì. Quindi in questo caso sì, sono tendenzialmente sicuri. Hanno delle micro oscillazioni che però ai tassi attuali, in passato avrei dato un'altra risposta, ma ai tassi attuali in 6 mesi si assorbono. Quindi diciamo che se avete almeno 6 mesi di tempo per dimenticarveli, considerate l'opzione fondi obbligazionari a breve termine. Ecco. Quindi ascoltatore, se il tesoreria che ti propone la tua banca è quello, un fondo obbligazionario a breve termine, e fatelo spiegare, perché tu hai il diritto di capire in cosa investi. E come ripeto sempre, non investire se non hai capito. Fatti spiegare.
Ecco, ricordiamo che non sono
a breve termine.
Non sono consigli finanziari quelli di Dindini, ma semplicemente ci spiega come funzionano gli strumenti che abbiamo.
L'hai interrotto, stava dicendo si fallo, mi pare, no? Che è una cosa che funziona.
Allora, consideralo come una possibilità di investimento se si tratta di un obbligazionario a breve termine.
Però Dindini deve, ovviamente, ogni caso, ogni persona fa un caso a sé, a seconda delle necessità, delle volontà, del grano che c'è in banca e anche delle sue ambizioni di vita altissime, come quelle di Tony Gorgonzola. Buongiorno Tony.
Oh Tony.
Non è Tony? Pronto?
Pronto?
Pronto, sono io.
Ah, pensavo fossi Tony Gorgonzola, niente.
Ormai ci aspettiamo la chiamata.
Ho sbagliato, scusa, dici.
Allora, io sono Pier Giorgio e volevo portare la mia esperienza personale per quanto riguarda le pensioni integrative.
Sì.
Allora, io ho sottoscritto la pensione integrativa che ero già in pensione sul suggerimento della mia banca. E la cifra che massima a cui si poteva era 5.163 sì. euro. L'INPS mi restituiva il 27% di quello che io investivo, e a fine, dopo 5 anni, si poteva scegliere se riscuotere completamente o proseguire. Se riscuotevo riscuotendo completamente, mi venivano detratti il 15% di tutto ciò, dell'ammontare complessivo della pensione.
Esatto, così funziona.
Dopo gli otto anni potevo richiedere il 30% di quello investito. Però non mi è mai stato detto che era obbligatorio che il 50% dell'investito andasse come usufrutto, invece l'altro potesse essere...
Non vorrei averti allarmato, mi spiego meglio. La regola generale è che si prenda metà capitale e metà usufrutto, come l'hai chiamato, vitalizio, ok?
Perché vitalizio ci piace, però, perché ci fa sentire parte
dei privilegiati,
la casta, esatto. dei senatori.
Ricordiamo che noi vogliamo privilegi, non diritti.
Esatto, ovviamente. Se i soldi ce li ha messi lui.
Vabbè, faccelo credere.
Va bene, no, riprendo. Nel tuo caso però questo non è vero, perché se tu hai messo 5.000 euro e anche ne metti 5 al mese, sei sotto quella soglia che corrisponde all'assegno INPS minimo mensile, per cui hai la possibilità di ritirarti tutto il capitale. Quindi sì, la tua banca non ti ha ingannato, non hai capito perfettamente quello che dicevo prima. Quindi nel tuo caso, sotto una certa cifra, converti tutto il capitale, non c'è problema.
Ok, va bene, grazie.
Ti ho tranquillizzato.
Sì, grazie.
Ciao, grazie. Allora, arrivano delle domande in alcuni casi disarmanti, perché evidentemente ci sono persone che hanno impegnato i loro soldi senza capire cosa stavano facendo, come,
sì, ce n'è.
Come questa domanda che ci fa Barbara, che dice: qual è la differenza tra obbligazioni e azioni? Perché io sono titolare di un portafoglio di obbligazioni della mia banca, cosa vuol dire in termini di rendimento?
Scusa, però io voglio dire a Barbara di andare ad ascoltarsi le puntate del corso, com'è che era, di educazione finanziaria, cioè di fatto il podcast della prima stagione,
è vero.
Di Dindini della Cedola, dove c'è una puntata dedicata alla differenza tra obbligazioni e azioni.
Sì, peraltro, per come l'hai messa giù, io sospetto che tu stia parlando in realtà di un fondo obbligazionario, perché obbligazioni della mia banca quante ne puoi avere? C'è anche un limite di concentrazione, per cui la banca più di tanto non potrebbe darti sue obbligazioni, potrebbe darti obbligazioni di tanti emittenti diversi. Per cui probabilmente ascoltando le prime puntate del 2021 troverai la risposta e inizierai a capire cosa hai fatto.
Possiamo dire che sono anche su Spotify. Se andate sullo Spotify di Radio Popolare c'è una playlist dedicata al corso di educazione finanziaria by Dindini della Cedola.
E trovate anche Piantagioni e a breve Voglia della UA.
C'è già Piantagioni, l'abbiamo già messo, stiamo lavorando.
Non abbiamo detto che l'abbiamo già messo.
Ma su Spotify dobbiamo chiedere a Gian Stage.
Vabbè, se non c'è arriverà.
Lo vediamo.
Va bene. Allora, io ho ancora delle domande particolarmente argute, ma diamo lo spazio agli ascoltatori a questo punto. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Allora, vorrei fare una domanda rispetto a una situazione in cui ho già fatto delle scelte e mi sono trovato poco tempo fa. Sì. Ho avuto un'eredità dalla famiglia, uh-huh, e mi riproponevano, ovviamente c'erano un po' di fondi investiti qua e là e poi delle polizze sulla vita che erano liquide. Allora, mi sono trovato in questa situazione, spero di non creare conflitti di interesse con nessuno, non nominerò nessun soggetto.
No, e soprattutto ricordati che non può darti consigli, ma può al massimo spiegarti come funzionano i meccanismi.
E chiedevo a lui di valutare una scelta che io ho già fatto. Diciamo che avevo la possibilità di rivolgermi sia per rapporti precedenti che avevo io, sia da parte del resto della famiglia, diciamo a due importanti istituti bancari italiani.
Okay.
Ho avuto una proposta per caso tramite un amico da parte di una piccola ma sicuramente solida banca locale di credito cooperativo e ho preferito indirizzarmi verso questa. Perché? Perché per quel che so io, per quel che vedo io e anche per l'esperienza, gli istituti bancari più importanti tendono a magari non dico che tendono a fregare il cliente, però tendono ovviamente a sollecitare investimenti di loro prodotti. Le banche piccole hanno meno questo problema, diciamo, e quindi hanno un atteggiamento più terzo. Io ho fatto questa scelta, mi interesserebbe capire da Dindini.
Quindi insomma, in generale, diciamo, cosa ne pensa dei soggetti più piccoli, in poche parole?
Sì, ecco. Piccoli di cui sì.
Ok, va bene, allora, va bene. Guarda, grazie, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Ti dico molto, molto apertamente, io mi trovo bene a lavorare con grandi gruppi per tutta una serie di motivi legati proprio al mio lavoro, e mi troverei stretto in un piccolo gruppo, ma questo riguarda me. Quello che dici tu
è che tu sei cashatissimo, perché ti ricopro
il re ha bisogno di grandi spazi.
Il conflitto di interessi che individui tu, cioè la banca spinge i propri prodotti, cioè quelli su cui guadagna di più, esiste in effetti. Poi io nel mio lavoro lavoro per una realtà che va a pescare anche in altre banche, per cui me la risolvo così. Sulle banche piccole non è detto che la banca piccola abbia non abbia conflitti di interessi, ma generalmente sono meno pressanti, perché le banche piccole, e quindi secondo me hai avuto un'intuizione, sei partito da un'idea giusta, e se poi hai trovato di fronte degli interlocutori che ti hanno fatto capire quello che facevi, ti davano delle risposte alle tue domande, alla fine hai fatto bingo, perché hai scelto giusto. Effettivamente nelle realtà più piccole la spinta commerciale è generalmente meno forte, perché vi voglio ricordare che questa spinta commerciale che è arrivata al reato con, lo possiamo dire, Banca Etruria, è cronaca, ed è anche, ci sono anche delle sentenze, lì era una banca piccola e c'era una spinta commerciale folle che arrivava a ricattare i dipendenti, quindi non facciamone una regola in generale. Io direi valutate esattamente anche l'atteggiamento, anche le parole di chi vi sta di fronte, e poi fate una scelta, sì, evitando il più possibile conflitto di interessi. Questa è una buona regola.
Hai una domanda, Alone?
No, beh, c'è Matteo che dice: ho X anni, un reddito Y, mi conviene accendere un cero in chiesa o devo tenere il bastone nodoso? Allora, sempre bastone nodoso, lo mi sempre, raccomando, sì. Con in mano i primi 5 capitoli della Bibbia dell'Antico Testamento.
Esatto, bastone nodoso sulle teste degli atei e dei poveri. Allora, invece si firma A, ci fa una domanda difficilmente intellegibile, ma che insomma noi riusciamo comunque a interpretare, perché dice senza...
Nient'altro.
E i BTP valore che escono il 26?
Sono un investimento possibile. Durano, se non ricordo male, 6 anni. Valutate sempre non solo il rendimento che vi dà annualmente, valutate la durata di un investimento, se corrisponde alle vostre esigenze. Per esempio, il BTP vi paga delle cedole sul conto corrente. È quello che volete? Perché fra 6 anni voi ritirate la stessa cifra. O avete investito quelle cedole o il BTP non fa per voi. Sarebbe meglio in quel caso un fondo comune che faccia BTP, perché in quel caso lì il rendimento è aggiunto al vostro capitale e vi trovate tutto assieme, perché quello che mettete sul conto corrente potreste volerlo spendere, perché
allora,
così è.
Due spunti, non abbiamo fatto in tempo, io volevo chiederti due robe. Una sul machine learning e intelligenza artificiale negli investimenti, due analisi comportamentale, però forse ne avevamo già parlato rispetto agli investimenti.
Ma è calato due.
Vabbè,
ne parliamo mentire.
Allora, questo è
facciamo due puntate.
È l'anticipo per le prossime
settimana
puntate.
Prossima,
molto bene, molto bene.
Prossima. Va bene. Buon appetito a tutti.
E noi andiamo a pranzo con Dindini della Cedola.
E diamo ragazzi.
E vai, offre lui.
Linea Cecilia.
Grazie, grazie. Ciao, 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 buon appetito.
Grazie.